vincoli tra presente e futuro, incontri con gli agenti, rinnovi, acquisti, partenze, ne parliamo adesso a Marte Sport Live, restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio Pino. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Marte, questa è Marte Sport Live, in vostra compagnia dalle 13 alle 14, chi vi parla? Emanuela Castelli, saluto ovviamente il collega amico Dario Sarnataro che tornerà lunedì in vostra compagnia, saluto perché mi tocca anche Gigi Soriani in regia e insomma partiamo subito al massimo perché chiaramente dobbiamo parlare del Napoli di Rudy Garcia, sono tantissime le notizie di calciomercato che circolano in queste settimane, calciomercato che è alle porte, quindi si vedrà poi nelle prossime settimane quali di queste voci si tramuteranno in piste concrete, quali dei giocatori che sono in orbita Napoli arriveranno davvero all'ombra del Vesuvio. Nel frattempo ovviamente c'è ancora una stagione, una vittoria di cui godere, ma una stagione che deve iniziare, che inizierà a partire dal 12 luglio quando la squadra azzurra si ritroverà a Castel Volturno con l'allenatore Rudy Garcia, faranno quindi i calciatori conoscenza del loro nuovo mister dopo l'addio di Luciano Spalletti che ha portato il tricolore a Napoli dopo 33 anni. Per intervenire con noi in diretta il numero è 0816363663, per scriverci attraverso WhatsApp il numero è 339-666-9990, vedo che già state scrivendo in tantissimi, piano piano leggeremo la maggior parte dei vostri messaggi, tutti quelli possibili. Ma adesso mi fa piacere riaccogliere a Radio Marte Rosario Pastore, firma storica della Gazzetta dello Sport. Bentornato Rosario.
Grazie dell'accoglienza, anche se col firma storica mi fa sentire ancora più vecchio di quanto io sia.
Autorevole, autorevole, perché... non vecchio.
No, va bene. Peccato che non ci sia Dario, ma so benissimo che Dario Sarnataro è impegnatissimo in questi giorni nelle elezioni dell'Ordine dei giornalisti. Gli mando il mio in bocca al lupo.
Glielo mandiamo tutti, il nostro in bocca al lupo all'amico Dario Sarnataro, quindi tornerà però lunedì, quindi sarà nuovamente tutto intento a parlare del Napoli con gli amici di Radio Marte. Rosario, io vorrei un suo parere principalmente, prima di tutto, sul nuovo allenatore del Napoli, Rudy Garcia.
Beh, guarda, Rudy Garcia quando era a Roma è stato un poco di sole, un poco di notte, nel senso che ha fatto delle cose molto molto buone, però non ha mai centrato obiettivi clamorosi. In effetti però è un allenatore di grande serietà, questo ho notato, e poi ho scritto subito quando si è arrivato l'accordo che a suo favore c'è un grosso fatto, cioè aver mandato a quel paese Cristiano Ronaldo. Questo secondo me è una nota di merito.
E come non condividerlo, anche perché questo è anche la misura, al di là adesso dell'ironia, però è anche la misura di un carattere forte, per dirla con Luciano Spalletti, perché insomma tenere a bada dei giocatori che si sentono un po' prime donne non è proprio da tutti.
Esatto. La faccenda è proprio questa, che sappiamo che Garcia ha un carattere molto forte ed è un carattere che nel Napoli e a Napoli, ma in genere in tutte le squadre del mondo, va sempre bene, cioè bisogna sempre tenere sotto pressione i giocatori, così come ha fatto Spalletti. Ricordate Spalletti durante le partite che non smetteva un attimo di fare di mandare quelle occhiatacce, di fare quelle urla. È così che deve essere un allenatore, visto che la situazione è questa, visto che Spalletti purtroppo ha preferito andare via, e allora speriamo veramente che Garcia, di quelle dichiarazioni, devo dire la verità, mi sono piaciute quando è stato presentato, faccia sia un degno erede dell'allenatore che se n'è andato.
Tra l'altro si è avuta la sensazione, no, in conferenza stampa, nella presentazione del nuovo tecnico del Napoli, che le parti si fossero studiate reciprocamente, perché anche Garcia ha detto io volevo capire se il presidente De Laurentiis avesse ancora voglia di vincere, le stesse parole che in un certo qual modo hanno animato la scelta e che sono state anche poi dette in conferenza stampa dal presidente azzurro.
Sì, avrei voluto vedere Garcia che diceva ho l'impressione che De Laurentiis non voglia più vincere, per carità. Voglio dire, queste sono secondo me dichiarazioni obbligatorie. La verità è che aspettiamo i soldoni, aspettiamo i fatti, e devo dire la verità, ripeto, ribadisco, ho l'impressione che Garcia sia stata una buona scelta, magari non ottima, perché c'erano nomi molto più illustri da poter scegliere, anche se sarebbero costati un occhio. E sappiamo benissimo che il nostro presidente, che ora ha deciso di, dopo aver detto io sono il vostro Cavani, ha deciso di dire io sono il vostro Giuntoli, faccia cose buone anche sul calciomercato.
E infatti un appunto, proprio un flash sull'addio di Giuntoli, che sembra sempre più vicino. Il Napoli farà meno quindi di un DS sostitutivo, ma andrà sulle soluzioni interne. Micheli, Mantovani.
Beh, innanzitutto mi pare che De Laurentiis si stia divertendo a essere il deus ex machina di tutto. No, voglio dire, ovviamente il padrone del Napoli, ma anche, ripeto, io sono il vostro Giuntoli, cioè mettersi anche i panni di un direttore sportivo, di uno che va in giro, piuttosto che andare in giro, di uno che legge i rapporti dei vari osservatori e poi alla fine sceglie, che si sta divertendo sempre di più. Questo può essere anche un fatto positivo per il Napoli, perché un presidente come De Laurentiis, in genere molto, molto chiuso, molto, cioè, chiuso, mi voglio dire, perché nelle sue elucubrazioni è molto, molto aperto, però molto così
ermetico, difficile da interpretare.
Brava,
sì.
Molto ermetico, si voglia sbilanciare anche in un campo molto, molto difficile come quello della ricerca di ottimi giocatori.
In effetti è così. Un'ultima battuta sul futuro del Napoli: che stagione si aspetta? Quali saranno secondo lei gli obiettivi concreti per la stagione 2023-2024?
Guarda, io mi ricordo che quando ero ancora alla Gazzetta dello Sport, della pensione, era una frana per quanto riguarda il calciomercato, perché prendevo buchi a morire, nel senso che non sono molto esperto in materia, però sentito dei nomi mi sembrano molto interessanti. Per esempio, noi sappiamo che Osimhen potrebbe essere ceduto se danno a De Laurentiis questa fantastica cifra, 150 milioni, e sia chiaro, De Laurentiis potrebbe benissimo, nel caso di un'offerta del genere, accedere a Osimhen. Io ho letto nomi interessanti, tra tutti mi piace molto quello Højlund dell'Atalanta, è un ragazzo che ci sa fare. Poi dall'altra parte, l'Atalanta voleva buttarci tra le braccia Gasperini, no? Voglio dire, sembrava che Gasperini fosse uno dei candidati. A questo punto, per fortuna, non è successo così, per fortuna abbiamo veramente fatto altre scelte. Però visto che c'è questo nome dell'Atalanta in giro, io direi che potremmo fare dell'Atalanta proprio un piccolo nostro mercatino, oltre a Højlund anche col Koopmanen, che mi pare veramente un centrocampista
di qualità,
in grado
sì.
di eventualmente sostituire adeguatamente il partente Zielinski, se Zielinski andrà via.
Sì, in effetti è una delle piste più calde in queste ore, quella che porterebbe a Koopmeiners. Vedremo un poco anche come si risolverà la faccenda dell'eventuale rinnovo di contratto della partenza, appunto, del polacco di Piotr Zielinski. Io
certo,
la ringrazio. Allora,
scusami,
prego.
Volevo dire un'ultimissima cosa e riguarda, innanzitutto, ho visto appena il povero Sinner, che è stato eliminato anche da quest'altro torneo, e è vero, purtroppo un'altra brutta figura per lui. Ma ecco, quello che volevo ricordare, quello che è successo ieri sera in questo Cluj Arena, che si trova in Transilvania e Romania, dove si è svolta una partita di campionato europeo under 21, cioè non di Scapoli Ammogliati, campionato europeo under 21. In questo stadio non c'era il VAR e non c'era neppure il supporto tecnologico per vedere se un pallone è andato dentro o fuori. Questo secondo me è addirittura scandaloso. Ha consentito questo fatto all'arbitro olandese di di non vedere addirittura tre, non dico tre situazioni che avrebbero favorito l'Italia. Ripeto, è una cosa sconcertante ed è strano veramente che sia stato scelte questi impianti per partite importanti come quelle dell'Europeo 2021.
È una riflessione estremamente giusta, perché è stato quasi uno scandalo, veramente una gestione della partita, di una partita comunque importante, appunto, di un campionato under 21 europeo, insomma, disastrosa. Io la ringrazio.
Noi sugli arbitri sappiamo qualche cosa.
Sì, diciamo che non siamo nuovi a delle recriminazioni anche piuttosto fondate, ecco, per dirla in maniera piuttosto politicamente corretta.
Siamo stati defraudati addirittura di una semifinale di Champions.
Infatti l'ultima delusione cosciente è proprio relativa a quest'anno, alla massima competizione europea. La ringrazio, Rosario, per essere stato con noi.
È stato un piacere parlare con Radio Marte e con te particolarmente.
Grazie davvero, un onore per me. Salutiamo Rosario Pastore, firma storica della Gazzetta dello Sport. Vogliamo in pubblicità e poi torniamo con tantissimi ospiti. Restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Saluto Gigi Soriani in regia, chi vi parla Emanuela Castelli, e al telefono do subito la parola al collega di Sky Sport Francesco Modugno. Bentornato su Marte, Francesco.
Buon pomeriggio. Comunicazione di servizio per te, siamo un po' più comodi rispetto alle ansie che avevo messo.
Bellissimo, guarda, mi hai già tolto un peso perché stavo iniziando già ad andare rapidissima. Quindi con grande calma. Quindi puoi rimanere in diretta per le prossime 3 ore più o meno? Che dici?
2 ore e 3 quarti, sì, sulle 3 c'ho un po' di problemi.
Va bene, dai, allora mi stringo al massimo. Allora, guarda, prima di tutto, vabbè, ovviamente il nuovo allenatore Rudy Garcia, ti chiedo subito una battuta, le tue impressioni, le tue sensazioni. Cosa può aggiungere il nuovo allenatore rispetto al Napoli visto nella scorsa stagione?
Guarda, innanzitutto vorrei aggiungere io, perché rispetto alla conoscenza marginale relativa che abbiamo, perché poi viviamo di osservazione esterna, quello che è stato, quello che magari qualche collega che l'ha vissuto ci ha detto: guarda, troverai un allenatore così, una persona per bene, elegante, col suo stile, però poi la voglia è conoscerlo e viverlo nella quotidianità per avere una prospettiva seria e reale. Però mi sembra un allenatore che arriva con un vissuto, con un'esperienza, con una storia che chiaramente gli va riconosciuta. In Italia ed è quello un riferimento che dobbiamo avere: 2 secondi posti, un calcio di grande solidità, calcio verticale, come tutti quanti un po' stiamo raccontando, magari meno codificato, che lascia più libertà alla creatività dei singoli. Calcio pieno di energia, differente secondo me, molto differente da quello di Luciano Spalletti, ma vuol dire poco, perché poi si può essere spettacolari e vincenti in tanti altri modi, e quindi comincia una nuova era. Sai, il cambiamento genera sempre dei traumi forti, perché l'addio di Spalletti è stato un trauma forte, però poi anche il piacere di andare incontro al nuovo, e sarà così con te.
Allora, diamo il benvenuto anche a Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva e TV Gol di Notte su Teleuniverso. Benvenuto, direttore.
Grazie mille, un saluto a tutti, grazie.
Allora, direttore, so che ha pochissimo tempo, quindi vado rapidissima.
No, è perché sono in macchina in viaggio, non per il tempo.
Sì, lo so benissimo, anzi la ringraziamo per la consueta disponibilità.
Grazie a voi.
Che cosa si aspetta dalla prossima stagione del Napoli? Quali saranno, secondo lei, gli obiettivi concreti di De Laurentiis e della sua squadra per il prossimo anno?
Ma sai, direi che la risposta è facile, perché pensi agli obiettivi, non ai risultati, e quindi gli obiettivi è conservare lo scudetto e andare il più avanti possibile in Champions. Ma mi dispiace dare una risposta scontata, però è l'unica cosa che mi viene da dire, e sono convinto che tutto questo fino alla fine ci sarà, cioè nessuno può dire vinci, non vinci, eccetera, ma che si lotterà fino alla fine ne sono sicuri, traumi a parte di Spalletti, che concordavo con quello che era stato detto prima, cioè rimane un trauma, anche se confido molto io in Garcia, che ho conosciuto a Roma e che ritengo un tecnico comunque intelligente.
Cosa può apportare alla squadra in termini di personalità e anche di organizzazione di gioco di diverso rispetto a Luciano Spalletti?
Allora, no, di personalità Spalletti ce l'aveva da vendere, sì. Ce n'ha abbastanza anche Garcia. Ma sul gioco invece, ecco, io in contrasto con quello che appunto era stato detto prima, sempre ovviamente con grande rispetto, io ho visto giocare la Roma di Garcia per molto tempo. No, io invece ci vedo molte analogie, al di là del verticale e orizzontale, nel senso che comunque sia i sistemi preferiti da Garcia erano 4-2-3-1 e 4-3-3, che erano un po' quelli che preferiva Spalletti, soprattutto col 4-3-3 sì. Finale. Cioè, entrambi detestano un po' come me i tre dietro.
Beh, in effetti sì, è esattamente così. Ma direttore, l'ultima domanda poi la lascio andare. Ieri c'è stato il convegno antisemitismo nello sport presso la Camera dei Deputati. L'unico presente del mondo del calcio è stato Aurelio De Laurentiis. Non c'era nessun esponente della FIGC né della Lega Serie A. Che come si può interpretare questa assenza? Come una sottovalutazione del problema della violenza negli stadi e nello sport?
Non credo, e quindi un abbraccio a De Laurentiis per questo, ma ti devo dire una cosa, sono anche polemico. Dunque, vedi, io tanti anni fa, quando si affacciava questo grande problema, sai, soprattutto a Roma, c'era una curva che ne ha fatte da questo punto di vista di tutti i colori, io ero lì a combattere, a andare allo stadio scortato, a prendermi le bombe in televisione. E voglio dire, ieri c'era questa operazione, non credo di aver ricevuto nessun invito io, così come penso che, a mio avviso, forse anche altri non hanno ricevuto inviti. Per me potrebbe essere anche un problema organizzativo, non è che uno prende e ci va da solo, soprattutto in un contesto dove magari, ecco, fammelo dire, purtroppo adesso si mettono tutti in vetrina.
È così, però la presenza di Aurelio De Laurentiis è stata una presenza molto forte e insomma forse tradisce un poco il fatto che a Napoli questo problema della violenza nello sport, anche di questi cori sempre contro i napoletani, anche quando il Napoli non è in campo, non gioca, quindi in altri stati dove si disputano altri match, è particolarmente sentito.
No, ma vorrei vedere, cioè era uno, ripeto, motivo per cui ringraziando il cielo ho sempre lottato la discriminazione di vario tipo, c'è quella razziale, c'è quella religiosa, c'è quella territoriale e ovviamente, scusami il termine forte, fanno schifo tutte, ma bisogna avere il coraggio di dirlo sempre, non ogni tanto. E la rete si è fatto molto bene andare, è stata una presenza molto significativa.
La ringrazio, direttore Plastino.
Grazie.
La ringrazio per la solita disponibilità. Torno da te, Francesco, ti chiedo scusa per l'attesa. Ti vorrei girare la domanda di un nostro amico da casa, Alfredo, che dice: ma ci sono notizie sulla campagna abbonamenti? È mai possibile che il Napoli sia sempre l'ultimo e non dà quindi così la possibilità alle famiglie di pianificare spese e organizzazione?
La tempistica è più o meno quella di sempre, mi piace ricordare, non è un messaggio all'amico che ci scrive, che magari è anche un vecchio abbonato, che negli ultimi 7, 8, 10, 15 anni il Napoli ha faticato a convincere la gente ad abbonarsi. Ed è facile adesso chiaramente star lì, mettersi in coda, aspettare, magari criticare i tempi e i modi di una campagna abbonamenti che improvvisamente tutti quanti aspettano. Il Napoli è sempre stato il Napoli e negli anni passati tante volte è stato solo. Adesso in tanti se ne sono ricordati. Bello così, bellissimo. Però che ha un po' di memoria storica, stavo dicendo che c'è i capelli bianchi, io manco quelli ce li ho. Io mi ricordo il Maradona fino a pochissimo tempo fa, molto vuoto e desolato.
Sì, c'è anche da dire che l'amico che ci ha scritto, Alfredo, invece è uno dei fedelissimi, diciamo, è uno di quelli che hanno seguito sempre il Napoli. Un'ultimissima battuta, proprio siamo di corsissima. Che acquisto, secondo te, quale sarà l'operazione di mercato più importante che riguarderà il Napoli? Ovviamente tolto l'addio di Kim, che sembra oramai quasi certo. Secondo te Osimhen resterà?
Per me quella sarebbe la più grande operazione. Trattenere potenzialmente uno dei primi tre centravanti al mondo, perché poi le grandi storie, i grandi sogni li fanno i grandi giocatori, li fanno i grandi centravanti. Oggi Victor, centravanti dominante che in Italia sposta gli equilibri, come lui non ce ne sono, e infatti parliamo di un calciatore che ha una stima di mercato di 100 e più milioni, ma di quelli abbondanti. Quindi questa secondo me può diventare la grande missione di De Laurentiis, però chiaramente non è facile. A 2 anni dalla scadenza le opzioni restano 2: o il prolungamento, ma che significherebbe soprattutto adeguamento a cifre che, sai, per il calcio italiano, non solo per il Napoli, sono cifre che spaventano, oppure farsi lusingare, tentare da proposte che insomma arriverebbero molto in fretta. Tutto è fare il prezzo, tutto è che si vedono De Laurentiis e Calenda, il suo manager, poi insomma sì, se ne avrà un quadro più chiaro. Però è ovvio che tu parlai prima di obiettivi, ambizioni, sogni, li determinerà il mercato. Se Sergio Osimhen è un'altra squadra.
È così. Ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi.
Ciao a tutti.
Grazie a Francesco Modugno di Sky Sport. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché abbiamo adesso un esperto di calciomercato che risponderà a tutte le vostre domande e curiosità. Tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani. Nel frattempo ci stanno arrivando tantissimi i vostri messaggi via WhatsApp. Vi ricordo il numero 339-666-9990. Inoltrate qui tutte quante le vostre domande e curiosità sul mercato, perché tra pochissimo sarà in diretta con noi un esperto di calciomercato e quindi risponderà a tutte le vostre curiosità. Nel frattempo qui c'è Kvaratskhelia, ha racimolato un altro premio dalla Lega Serie A, che ha incoronato la sua rete contro l'Atalanta nella gara disputata al Maradona lo scorso 11 marzo come la rete più bella della stagione. Quindi un altro premio per gli azzurri e in particolare per il georgiano, che è entrato arrivato nel campionato italiano proprio nella stagione scorsa, si è imposto all'attenzione di tutta Europa, anzi anche oltre oceano, al momento che gli hanno dedicato diversi articoli anche giornali americani, tra cui il New York Times. Diamo però il benvenuto, che è da qualche istante in collegamento con noi, al nostro prossimo ospite, l'esperto di calciomercato e firma del Roma, Giovanni Scotto. Giovanni, ben trovato.
Ben ritrovato a te, Emanuela, ben ritrovati a tutti voi. Buon pomeriggio.
Allora Giovanni, io ti giro subito le tantissime domande che ci stanno arrivando dai nostri amici da casa, poi qualche mia curiosità te la faccio io dopo. Il nostro amico Antonio il Criticone ti chiede: un pensierino per Milinkovic, Savic e per Frattesi, perché il Napoli non prova mai a cogliere queste occasioni di mercato in Serie A?
Per scelta. È una scelta quella del Napoli, di De Laurentiis in particolare, hanno andato raggiuntoli, non andare su calciatori che hanno già una forte identità, sono già famosi, costano tanto e che hanno anche pretese economiche di un certo livello. Il Napoli non vuole essere un punto di arrivo, ma un punto di lancio, di partenza per calciatori giovani e ambiziosi, quindi si sceglie di andare su profili meno conosciuti ma altrettanto bravi. Fermo restando che questa non è la mia opinione, e anche a me piacerebbe qualche colpa del genere, però solitamente non rientra nei piani del Napoli, almeno negli ultimi tempi. Qualche anno fa qualcosa del genere si è visto.
Un altro nostro amico che non si firma ti chiede novità su Lozano, perché le voci lo danno diciamo attenzionato dall'Arabia Saudita, 10 milioni a stagione. Che cosa puoi dirci di più?
Ma sì, leggevo. Tante offerte dall'Arabia, da questi club, per molti calciatori. Ormai vanno a cercare anche quelli più giovani, non più quelli a fine carriera, con numeri molto importanti. Sì, può essere, perché Lozano non sta trattando il rinnovo con Napoli, non dovrebbe esserci un'offerta da parte del club. Ha un anno di contratto, il Napoli lo cederebbe volentieri adesso per monetizzare, e quindi si sta guardando intorno. Quindi ci può stare assolutamente, però attenzione, perché Lozano è comunque infortunato e sì, di solito i calciatori infortunati non si muovono, quindi sarei prudente con i tempi, aspetterei prima un pieno recupero e poi dopo eventualmente si può parlare di un suo addio, quindi credo ci vorrà qualche altra settimana per eventuali situazioni più concrete.
Sì, tra l'altro questo infortunio ha rallentato e complicato un po' le operazioni di eventuale vendita del calciatore. Invece Gino D'Aversa ti chiede: il Paris Saint-Germain venderà Mbappé e prenderà Osimhen? Secondo me ADL non comprerà nessuno, De Laurentiis, e si andrà avanti con Raspadori e Simeone. Stessa cosa per Lozano, che sarà sostituito da Elmas. Che ne pensi?
No, non credo. I calciatori che eventualmente partiranno saranno tutti sostituiti, anche per un discorso numerico. Tra l'altro Garcia proverà a utilizzare il 4-2-3-1 non solo per qualche minuto, ma in maniera un po' più consistente. Sia una idea di De Laurentiis che un'idea sua, e quindi ha bisogno di scelte, ovviamente, quindi sicuramente non può perdere calciatori che rischiano di non essere sostituiti, quindi non credo proprio. Sostanzialmente attenzione però, perché questi 150 milioni sarebbero la richiesta del Napoli, non l'offerta del Paris Saint-Germain, quindi è un discorso ancora secondo me molto acerbo. Non so se Mbappé andrà via davvero, e non so se Osimhen sarà davvero il sostituto eventuale di Mbappé. Io non credo, sinceramente, quindi è presto. Aspettiamo l'incontro tra De Laurentiis e gli agenti di Osimhen e il rappresentante italiano Calenda per capire davvero il ragazzo che intenzioni ha, perché dipende tutto da lui alla fine.
Renato invece dice: tutti i ruoli sono migliorabili, anche quello del centravanti, se vendi Osimhen e prendi Mbappé è migliorato, però, e la riflessione è molto interessante, migliori di più aumentando la qualità delle alternative.
Sì, sono d'accordo, su questo sono d'accordissimo. È chiaro che quando ci sono dei titolari che vanno via, come Kim, ad esempio, la priorità è sostituirlo, quindi prendere un altro titolare. Però in quei reparti dove non ci saranno partenze eccellenti, penso al centrocampo e al ruolo del terzino destro, bisogna rinforzare la squadra, e anche nel ruolo di ala destra in attacco. Se davvero Lozano andrà via, ad esempio, si può prendere un calciatore magari più forte, si può prendere un vice di Lorenzo più forte di Berezinski, e si può prendere, secondo me è necessario, il Napoli lo sta facendo già peraltro, assolutamente prendere un centrocampista forte, un centrocampista che possa far meglio di Ndombele, essere una vera alternativa ad Anguissa e anche a Zielinski, e quindi sicuramente il Napoli, ecco, da questo punto di vista va rinforzato, e la squadra campione d'Italia ha anche il dovere di farlo. Però è ovvio che se parte Kim la priorità diventa il difensore, se dovesse partire anche Osimhen poi la grande priorità diventerebbe prima l'attaccante, quindi è un po' un discorso anche di gerarchia, di importanza degli acquisti.
Invece un altro nostro amico pone una riflessione: ma secondo voi veramente le figure presenti nell'organigramma del Napoli, si riferisce agli eventuali sostituti interni di Giuntoli in questo caso, hanno il potere che dovrebbero avere? Io penso che sia più padre padrone a cui spetta sempre l'ultima parola. Che ne pensi tu?
Sì, è così. Padre padrone però di solito è utilizzato in una maniera un po' negativa. In questo caso io non lo utilizzo con questo accento, diciamo. Ci sono aziende a conduzione familiare che sono portentose, non parlo del calcio ma di altri ambiti, aziende che hanno fatto la storia, penso alla Ferrari tanto per dire, o Ferrero eccetera, quindi il fatto che ci sia un capo in una società che decide quasi tutto, quantomeno all'ultima parola su tutto, non mi pare una cosa insana. È sbagliata, sinceramente, è un tipo di organizzazione. Anzi, i tifosi delle squadre che non hanno un vero presidente, penso al Milan o anche a quei gruppi, no, che controllano vari club minori, certo, come lo Spezia, eccetera, rimpiangano proprio la figura del presidente perché è un punto di riferimento. Quindi, diciamo, ci sono gli aspetti negativi e positivi. Per quanto riguarda il direttore sportivo, sì, è vero, non è vero che non arriverà un nuovo direttore sportivo, perché il nuovo DS dovrebbe essere Antonio Simicropi,
sì, esatto,
che è il genero di De Laurentiis, il compagno della figlia Valentina, l'altro oggi era Di Maro per un sopralluogo, sì. Avrà lui questa carica formale, credo, però le competenze tecnico-sportive saranno date a Micheli e a Mantovani, quindi quelle lì che interessano di più a noi proprio sulla scelta dei calciatori. Le competenze amministrative le avrà l'amministratore delegato Chiavelli, quindi contratti, credo anche le trattative economiche, eccetera. Sinicropi invece avrà il ruolo proprio quello più pratico, cioè di stare vicino alla squadra e di fare, darà un raccordo
quindi,
quotidiano quindi tra la società
lavoro,
e il calciatore.
Un lavoro più di team, di gruppo, che non tutto sì. con un capo unico come era magari Giuntoli, che ovviamente però si avvaleva della collaborazione di questi professionisti di indubbio valore. Voglio girarti gli auguri per domani da parte di Massimo Costa di Scampia, e dice anche che ti chiede anche, però veramente ti chiedo di essere rapidissimo perché abbiamo la pubblicità, sì. cosa ne pensi del sostituto naturale di Kim? Sarà Danzo?
Ringrazio per gli auguri. Danzo dovrebbe essere il prescelto di Garcia, perché ha fisico, è un calciatore potente e forte, e ha fatto un ottimo campionato e dovrebbe essere il preferito. Quindi ad oggi lo metto su tutti. Schulz nel Torino pure un altro che piace, Scalvini piace ma costa tanto, quindi credo che Danzo sia oggi l'equilibrio migliore tra i costi, circa 20 milioni vuole investire in Napoli sì. e rendimento.
Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, buona giornata.
Grazie a te, ciao Emanuele, ciao a voi, a presto.
Salutato Giovanni Scotto, firma del Roma, ti continueremo a leggere ovviamente per tutta questa lunghissima estate di calciomercato. Noi andiamo in pubblicità, ma voi restate con noi perché abbiamo altri due ospiti d'eccezione, a tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, l'ultimo quarto d'ora da trascorrere insieme prima di passare la linea, il microfono e le cuffie a Rosanna Iannaccone con Davide Scafa. Abbiamo però ancora tanti argomenti di cui parlare in questi ultimi minuti in vostra compagnia. Chi vi parla, Emanuela Castelli, ringrazio sempre alla regia Gigi Soriani. Il Napoli è una squadra, è veramente una situazione particolare quella che si è creata questa estate, no? Dopo la vittoria di un campionato, una vittoria straordinariamente importante, una vittoria straordinariamente attesa per ben 33 anni, ebbene praticamente si è trovato il Napoli a dover ridisegnare un po' le sue guide tecniche con l'addio di Luciano Spalletti, con il probabile vicino addio, a quanto sembra dalle ultime notizie, di Cristiano Giuntoli, vicinissimo alla Juventus. Ha chiesto appunto di rescindere il contratto con un anno di anticipo rispetto alla sua chiusura naturale. Insomma, abbastanza una situazione un po' paradossale per i campioni d'Italia, ma è anche vero che magari con le nuove guide tecniche, la nuova guida tecnica in questo caso con Rudy Garcia già designato, già ufficializzato da Aurelio De Laurentiis la scorsa settimana, si potrà trovare lo stimolo di potersi confermare. Sicuramente una bella sfida per il nuovo allenatore azzurro, che dovrà chiaramente essere anche abbastanza forte da gestire le pressioni di una piazza che ovviamente viene da una vittoria straordinaria e che si aspetta che il Napoli prosegua in questo cammino, in questo percorso di crescita costante, come avvenuto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio perlomeno, con la gestione di Aurelio De Laurentiis iniziata ben 19 anni fa. Ne parliamo e diamo il benvenuto al mister Gigi De Canio, benvenuto.
Bentornati, buongiorno a tutti.
E diamo il benvenuto anche al collega giornalista Maurizio Zaccone. Bentornato Maurizio.
Salve.
Allora, mister, io volevo chiederle subito una sua impressione, un suo parere sul nuovo tecnico del Napoli, su Rudy Garcia.
Non si può che dire bene, insomma, il suo percorso è un percorso di tutto rilievo, e quindi ha le motivazioni giuste, perché ultimamente insomma è incappato in qualche stagione storta, e quindi ha le motivazioni per potersi riproporre a quei livelli che aveva dimostrato di saper affrontare fino a qualche anno fa. Il Napoli gli ha offerto una opportunità splendida, un'eredità tecnica di notevole livello, perché è una squadra che è abituata a giocare, che è una cultura del lavoro, che già fa tutte quelle cose che Rudy Garcia dice di far parte del suo calcio, quindi non potrà fare altro che raccogliere ed eventualmente migliorare attraverso quelle che poi saranno le sue proposte.
Mister, per quanto riguarda le ambizioni del Napoli, De Laurentiis ha parlato di finale di Champions League. Secondo lei è possibile fare, e che cosa manca al Napoli per poter fare questo step ulteriore di crescita anche in Europa?
Beh, secondo i discorsi di De Laurentiis, il Napoli l'anno scorso ha fatto i quarti di finale. Ha preso Garcia proprio perché ha fatto due volte le semifinali di Champions, per cui secondo i discorsi e il modo di ragionare di De Laurentiis, adesso Garcia dopo due semifinali è tempo che faccia la finale, quindi è una cosa possibile, a parte gli scherzi, a parte lo scherzo, insomma. Il cammino in Europa è molto diverso da quello che si può fare in campionato. In Europa, come è successo a Napoli l'anno scorso, anche in Coppa Italia, pur stradominando, però se una partita commetti qualche errore o non sei nella migliore condizione, esci anche contro la Cremonese, che poi è retrocessa, no? Perché una partita singola può capitare di tutto, e allora è un percorso difficile, e mi meraviglio che insomma il presidente si sia arrischiato con molta così determinazione e certezza a parlare di questa cosa qua.
Allora, mister, per quanto riguarda invece i possibili addio, quello più certo, o comunque quasi certo, è quello di Kim, un calciatore che ha stupito tutta l'Italia, in realtà tutta l'Europa, per la sua qualità. Secondo lei Danzo, che sembra il maggior accreditato a sostituirlo, è all'altezza di un compito così difficile?
Noi pensavamo la stessa cosa di Kim nei confronti di Koulibaly, storcevamo tutti il naso e dicevamo ma come mai, tant'è che lo stesso presidente e lo stesso allenatore cercarono di convincere in tutti i modi Koulibaly a rimanere, ed è l'unico per il quale avrebbero fatto follie economiche anche il presidente. Poi abbiamo visto tutti come è andata, quindi proprio per queste situazioni, per queste esperienze, insomma, dobbiamo, l'importante è che rimanga come dire, la squadra nella sua intelaiatura base. Poi uno o due giocatori, tre giocatori si possono anche sostituire e intercambiare.
Ora adesso mi rimetto in collegamento con Maurizio Zaccone. Maurizio,
sì, volevo... ci sono, buongiorno.
Buongiorno a te. Volevo chiederti una cosa. In realtà mi ha molto colpito l'assenza della FIGC e della Lega Serie A al convegno sull'antisemitismo nello sport che si è tenuto ieri presso la Camera dei Deputati. Mi puoi dare una tua battuta in merito?
Ma io ritengo che questa assenza sia quantomeno rappresentativa dell'assenza che esiste già da anni riguardo al tema. Siamo indietro di decenni e noi ancora ci stupiamo che certi comportamenti discriminatori vengano sanzionati soltanto, dimentichiamo che nel 2014 sotto l'era d'Altavecchio fu abrogato l'illecito di discriminazione territoriale per non recepire la direttiva UEFA, o quantomeno non equipararla i codici di discriminazione territoriale a quelli di razzismo, e quindi si è fatto in modo che quel tipo di, fra virgolette, reato, di illecito sportivo divenisse solo un comportamento da sanzionare. Quindi quell'atteggiamento lascia intendere qual è stata la sensibilità che si è sempre avuta sul tema, e quindi furono recepite direttive europee, perché proprio era indispensabile farlo, però si è provveduto con attenzione a derubricare il comportamento di illecito di discriminazione territoriale, di derubricarlo come illecito. Quindi per me tanto è bastato a capire come certi andazzi possono siano stati voluti mantenere sempre, praticamente.
È esattamente così, c'è tanta perplessità da questo punto di vista. Dopo ti giro in chiusura un'altra domanda di un nostro ascoltatore DJ Daddy. Io però l'ultima battuta con il mister De Canio. Il nuovo allenatore del Napoli ha detto che bisogna trovare anche delle varianti tattiche nel caso in cui ci si scontri con squadre che riescono a trovare contromisure al tuo sistema di gioco, quindi una fedeltà al 4-3-3 che però non deve essere portata alle sue estreme conseguenze. Secondo lei cosa può aggiungere anche da questo punto di vista il nuovo allenatore del Napoli?
Ma guarda, l'ho detto prima, lui trova una squadra che ha una preparazione e una cultura del lavoro eccellenti, quindi sono tutte cose che si facevano, anche si sono fatte in passato, soprattutto con Spalletti, magari meno con Sarri, ma con Spalletti ha abituato la squadra a questi cambiamenti, per cui è un concetto assolutamente logico quello che ha espresso Garcia, ed è un concetto di cui la squadra è già pienamente in possesso. Poi dopo la possibilità di poter attuare queste cose dipende sempre con i cambiamenti che ha a disposizione, eventualmente per cambiare la partita. Spesso ricordiamo tutti di come Spalletti, utilizzando Simeone, Raspadori, abbia poi cambiato le partite e a questi due giocatori in special modo, ma anche ad Elmas, sono legati dei successi importanti, con Raspadori per esempio a Torino, con Simeone a Milano, insomma, quindi cose che sono già
avvenute, esatto, sì.
Avvenute sono nella disponibilità della squadra.
Sì, tra l'altro una dei punti di forza del Napoli della scorsa stagione in effetti è stata proprio la versatilità, no? dei moduli, ma anche dei calciatori, delle interpretazioni del ruolo da parte dei vari calciatori, quindi una stagione che è stata importante anche da questo punto di vista. La ringrazio, mister De Canio, per essere stato con noi.
Un piacere.
Grazie, alla prossima, le auguro buona giornata. Invece Maurizio, ti trattengo giusto per un minuto perché poi devo lasciare il microfono a Rosanna Iannaccone e Davide Scafa. Ti giro però la domanda di DJ Daddy, che dice: capisco che il calcio senza la VAR non si può più giocare, vorrei dire che con la nostra federazione pessima, che si è comportata male, vedi i casi il caso Juve, che credibilità si ha nei confronti dell'UEFA?
Nessuna credibilità, la risposta è serafica. Credibilità, il calcio purtroppo italiano ha perso, specie con la vicenda di Bianconeri, un qualsiasi barlume di credibilità. Licco ci aiuta a capire ancora di più come qui si riesce a essere solo forti con i deboli, ma i deboli con i forti.
Invece, per tornare al calcio e poi ti lascio andare una battuta rapidissima, che Napoli ti aspetti per la prossima stagione?
Io mi auguro solo che venga mantenuto il grosso della rosa, questo è un Napoli nuovo che ci è esploso tra le mani, e sono convinto che il cambio di allenatore potrà assolutamente non influire sulla costruzione del ciclo, perché è un nuovo Napoli che potrà coltivare qualsiasi allenatore, che ovviamente basta che sia bravo. Io non ho dubbi che Garcia sia bravo.
Ti ringrazio Maurizio per essere stato qui su Marte.
Grazie a te Manuela.
Grazie. Abbraccio. Allora noi dobbiamo chiudere, siamo già in ritardo, ringrazio Gigi Soriani per l'aiuto in regia, lascio la parola, la cuffia, il microfono a Rosanna Iannaccone e Davide Scafa. Noi ci rivediamo con lo sport con Francesco Marciano questa sera con Marte Sport Live dalle 20 alle 21, ma voi restate su Marte. Da Manuela Castagli è tutto, a più tardi.
Marte Sport Live.